Sta per andare in onda Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte, con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica, in collaborazione con AWR Adventist World Radio.
Va ora in onda Spazio Obiettivo di X, trasmissione dedicata al mondo delle telecomunicazioni. In studio Roberto Vacca. Buon ascolto.
Sulle note della sigla di Spazio Obiettivo di X cominciamo anche quest'oggi, domenica 6 agosto, per la verità però è una registrazione quella che vi stiamo proponendo, insieme a Graziano Braga e a un ospite, Francesco Cecconi, che abbiamo avuto anche di recente qui su Adventist World Radio. Graziano, intanto grazie per essere qui con noi ancora una volta. Oggi è una giornata un po' particolare, vero?
Sì, certo. Roberto, ricordiamo che oggi sarebbe la puntata 1050. Pochi giorni fa era il triste anniversario della mancata di Roberto Scaglione, a cui ha seguito purtroppo nello stesso periodo, qualche tempo dopo, anche il Dario Monferini, due persone che hanno significato molto nel mondo del radioascolto e che è giusto averle sempre presente, averle vicino, anche se dobbiamo andare avanti a cercare di tenere vivo la programmazione anche per dare un seguito a quello che loro hanno fatto. E a questo punto saluto anch'io Francesco Cecconi, a cui passo la parola per capire cos'è cambiato da allora, quando queste persone avevano cominciato, ad oggi.
Perché tu hai conosciuto, vero, sia Roberto che Dario?
Allora, ho conosciuto innanzitutto, scusate, buongiorno a voi e buongiorno ai nostri radioascoltatori, grazie per avermi coinvolto di nuovo in questa bellissima trasmissione. Ho conosciuto personalmente Dario Monferini, siamo incontrati più volte nel corso degli anni, ci siamo scritti dall'inizio degli anni Ottanta, mentre con Roberto la conoscenza è stata un po' più superficiale, nel senso che avevamo dei contatti via social, qualche email, qualche scambio di opinioni, ma non di più. E invece con Dario devo dire ci siamo conosciuti da ragazzini, si può dire, abbiamo iniziato più o meno nello stesso periodo anche col Pavanello questo hobby, e quindi di lui ho un gran bel ricordo. Se posso prendere qualche minuto, in particolare il meeting di Play di X di Bologna di qualche anno fa, nel corso del quale andammo a visitare Radio Città del Capo. E poi un fine settimana, ricordo con molto piacere, insieme a Fabrizio Carnevalini a fare FM di X in Umbria. Ho due ricordi indelebili di questa persona stupenda, sempre pronta a dare consigli e aiuto agli altri praticanti di questo hobby.
Certo, tra l'altro vorrei ricordare, hai nominato Radio Città del Capo. Radio Città del Capo era l'emittente che aveva preso in affitto uno dei due impianti qui a Siziano in onde medie, che purtroppo, non essendoci più gli impianti, loro sono stati un po', come dire, sfrattati. Tu eri informato, vero Francesco, di questa loro scelta?
Sì, ma poi mi sembra ci sia stato anche un cambio societario che ha complicato ulteriormente un po' tutta la vicenda di questa radio, che tra l'altro ricordo io l'ascoltavo online, era una ottima radio, una radio di servizio, una radio al servizio del sociale, molto molto professionale. Ricordo che c'erano anche degli stagisti che imparavano il mestiere quando andammo a fare questa visita. Devo dire, ho conservato un bel ricordo di questa emittente. Poi vabbè, le vicende legate agli assetti societari sono sempre molto complicati e non mi sembra il caso di andare qui a discernere
sì,
su queste
situazioni. Sì, certo,
diciamo,
non entriamo in merito a queste cose che non fanno parte del nostro mondo, però è giusto ricordare anche questa esperienza. Certo, io ho conosciuto molto di più Roberto che Dario, però sono due persone che sicuramente si sono adoperate molto. Io ricordo che ai tempi nacque il CORAD, che fu un'iniziativa abbastanza interessante. Dici qualcosa, Francesco, tu che lo sai?
Allora, il CORAD nacque dall'esigenza di riunire le varie piccole realtà locali che si riconoscevano in questo hobby. Quindi, in pratica era una federazione, un'associazione tra le varie associazioni locali che coinvolgevano la gente nell'hobby del radioascolto. Fu importante perché proprio nell'ambito proprio delle specifiche autonomie di questa realtà venivano coinvolte in una situazione, diciamo, di carattere nazionale, se vogliamo, e anche poi a livello di anche a livello europeo con i meeting europei a cui il CORD partecipava come membro di diritto.
Tra l'altro io ricordo che Dario ultimamente era molto appassionato di fare l'FM di X. Ho visto recentemente spottato su Facebook che dalla Liguria hanno fatto degli ascolti veramente incredibili. Non riesco neanche a immaginare come si possa fare in un mondo così incasinato di frequenza FM andare ad ascoltare emittenti a oltre 1000 chilometri di distanza. D'accordo che gli effetti dell'atmosfera sono sicuramente imprevedibili e anche molto violenti, però riuscire a annullare le emittenti locali per ascoltare delle cose così lontane, se non ricordo male Dario andava anche in paesi stranieri per fare questa attività, giusto Francesco?
Dario e Roberto Pavanello erano dei globetrotters del radioascolto, hanno viaggiato in tutto il mondo, hanno visitato centinaia di emittenti, in ogni emittente lasciavano il segno, nel senso che molto spesso li intervistavano, anzi qualche volta conservo qualche registrazione delle loro interviste, qualche volta magari potremmo anche trasmettere uno spezzone di queste situazioni. E quindi hanno viaggiato tantissimo, dicevo, e sì, ha riportato esperienze radiofoniche da tutto il mondo, compresa l'FM di X, che è un settore particolare del radioascolto che presuppone attrezzature giuste, situazione propagativa giusta, ma soprattutto location giuste, perché non in tutte le situazioni si può fare FM di X, bisogna essere anche nel posto giusto per poter fare questa attività.
Sì, posto giusto, che credo che le insenature nella Liguria si prestino bene nella nostra realtà.
Sì, la Liguria, ma anche per esempio la Sardegna. Mi ricordo perfettamente che Fabrizio Carnevalini molto spesso negli anni scorsi andava in una località della Sardegna che si chiamava Villa Simius, nei pressi di Cagliari, dove si faceva un ottimo FM di X. Quindi bisogna studiare un po' la geografia per svolgere questa attività.
Certo, è probabilmente anche avere una radio adatta, non una radio costosa. Io credo che serva una radio prevalentemente molto analogica, penso, su cui si possa disinserire ogni forma di sintonia automatica, in modo da poter eventualmente magari trovare un compromesso tra un segnale disturbante e il segnale che ci interessa, e soprattutto poter collegare un'antenna direttiva, perché non credo che con la classica radio a stilo così riesce a fare una cosa del genere.
Serve un'antenna direttiva e modificare i filtri. So che con la Degen 1103 si riescono a fare degli ottimi ascolti appunto con questi filtri modificati. Non è una radio costosa, eppure si riescono a ottenere ottimi risultati anche in questo senso.
Ma adesso, visto che c'è una radio nuova digitale che è stata appunto utilizzata, mi sfugge il nome della persona che ha fatto questo spot, Lowendel, adesso non vorrei dire...
Andrea Lowendel, sì.
Esatto, allora era lui che aveva utilizzato una radio moderna che è in vendita adesso sui siti delle cose cinesi, una radio di metallo NPX, qualcosa del genere, che permette, che si preste molto bene per fare questo tipo di attività. Tu la conosci questa radio, ci puoi dire qualcosa? Perché sono quelle informazioni che non si trovano facilmente, che se noi possiamo darle, possiamo magari dare un input a chi volesse avvicinarsi a questo tipo di attività.
Confesso la mia quasi totale ignoranza in materia di ricevitori SDR, però ovviamente avendo la possibilità con il software di variare i filtri è chiaro che si può utilizzare anche per l'FM di X. Ora il modello specifico non lo conosco, conosco la Wendel e la sua abilità nel radioascolto, tra l'altro ha fatto degli ascolti anche in onde corte molto molto notevoli negli ultimi tempi. li ha anche segnalati nel nostro gruppo, e quindi c'è l'abilità dell'operatore, c'è la strumentazione e soprattutto anche la location che mi dicono in quella zona è ottima.
Sì, la Liguria effettivamente è un posto strano. Io ricordo che andai a San Fruttuoso a fare un giro tempo fa e rimasi colpito dal fatto che moltissimi segnali che si è abituati a sentire lì non arrivavano, quindi probabilmente c'è un qualche cosa nella natura che filtra, che chiude, che blocca e agisce molto bene. Tra l'altro ho notato recentemente, io un po' che non ci provavo ad ascoltarle, che alla domenica mattina c'è Radio Vaticana che arriva fortissimo. Tu sai qualcosa, se hanno fatto delle operazioni per incrementare gli impianti oppure semplicemente che ero io che ero assente da un po' di volte?
No, sicuramente era l'effetto della propagazione, non mi risulta che abbiano fatto variazioni sugli impianti nella Radio Vaticana, però questa è la stagione in cui la propagazione c'è in FM, quindi nelle giornate giuste si riesce ad ascoltare anche la Radio Vaticana nel nord Italia.
Sì, difatti io non mi ricordavo di averla sentita così forte, a dire il vero era anche un po' che non ci provavo, erano già diverse settimane, diversi mesi, adesso non ricordo, però ho provato due domeniche mattina consecutivamente e il segnale era veramente molto molto forte, era impossibile non notarlo, per cui mi sembrava strano non averlo più notato da tempo, essermi ritrovato con un segnale così forte. Invece di cose interessanti che si possono risentire ancora, leggo che per esempio dovrebbero avere riattivato o riattiveranno o è stata attivata, adesso dipende dal periodo in cui questo avviene, perché io ho letto molto molto velocemente anche l'emittente Radio Carolina e poi anche qualche altra emittente, ho visto che stanno facendo degli esperimenti. Hai qualcosa in più da dirci?
Allora, per quanto riguarda Radio Caroline, visto che la trasmissione va in onda il 6 di agosto, stiamo parlando del passato perché la trasmissione del fine settimana, ne fanno alcune a scadenza periodica, è avvenuta nel fine settimana del 16 di luglio. Loro trasmettono dalla famosa nave Ross Revenge. È un marchio storico della radiofonia e quindi sfruttano abilmente questo marchio adesso che sono una radio legale. Ricordiamo che trasmette su 648 kHz, che è una ex frequenza della BBC World Service in onde medie. Quindi stiamo parlando al passato, ma anche sulle altre frequenze, se mi permetti. Ho fatto degli ascolti carini nei tempi recenti, tra cui una prima assoluta per me. Allora, voi conoscete la frequenza dei 1089, dove solitamente si ascolta quell'altra emittente della BBC, Talk Sport. Bene, qualche mattina fa, stranamente, non si ascoltava l'emittente inglese ed arrivava Radio Corano dall'Algeria, da Adrar. Si sentivano le preghiere mattutine da questa emittente religiosa, per me una prima assoluta, perlomeno per quanto riguarda la mia zona. Considerate che io abito 60 km a sud da Roma. Un'altra prima assoluta, questa volta dalla Gran Bretagna, è sui 1035 kHz, Laika Gold, che io non avevo mai ascoltato qui ad Anagni, l'avevo ascoltata altre volte in Abruzzo, dove ho l'altra postazione, e era in concomitanza con Radio Eli, che si ascolta abbastanza facilmente, ed è la prima volta che l'ascoltavo qui ad Anagni. Poi, in tema di riattivazione, è ricomparsa anche Radio 208 sui 1440 kHz dalla Danimarca. È stata, diciamo, la new entry che ha fatto notizia nei giorni scorsi.
La famosa frequenza di Radio Luxembourg.
Esattamente, che adesso è occupata a livello italiano da una radio locale di queste nuove che sono uscite in onde medie. Sì, la vecchia frequenza di Radio Lussemburgo. Poi, ecco, se mi consentite, c'è ancora sulle onde medie i 963 kHz di Radio Tunisi, il canale internazionale, che alle 2:30 trasmette una trasmissione, non un granché onestamente in lingua italiana, però visto che è una delle poche sopravvissute in onde medie, vale la pena citarla. Nel nord non credo che si ascolti nella stagione estiva, ma nel centro-sud l'ascolto è abbastanza agevole. Mentre sempre a livello di Tunisia sembra scomparsa la frequenza dei 630 kHz, vai a capire se per manutenzione o cessazione definitiva, e si può ascoltare benissimo la sera dalla Romania la locale radio Timisoara.
Certo, e invece ho notato che prosegue l'emissione della domenica mattina della Radio Turca in lingua italiana, e anche quello lì, meno male che continuano.
Sì, la voce della Turchia continua a trasmettere in italiano, fortunatamente. In genere rispondono anche ancora con QSL cartacea ai rapporti d'ascolto. A dire il vero ne sto aspettando una da diversi mesi, ma pare che ci siano stati dei ritardi ultimamente per quanto riguarda la lavorazione dei rapporti d'ascolto nella redazione.
Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza.
E riprendiamo la conversazione con Francesco Cecconi, in studio il sottoscritto Roberto Pacca e Graziano Braga. Diamo subito la parola di nuovo a Francesco Cecconi, esperto del radioascolto.
Allora, ma io tra l'altro, siccome ho anche un mio piccolo blog dove spesso, oltre agli ascolti, tratto anche di storia della radio, stavo consultando il mio archivio degli anni 70, diciamo, e ho ritrovato un libricino della Bayerische Rundfunk in italiano, in spagnolo e in greco. Era un opuscolo destinato, con una bella grafica oltretutto, destinato agli ascoltatori di lingua madre residenti in Germania, praticamente per gli emigrati, quindi la radio tedesca che nel corso degli anni, a partire dal 1964, ha dedicato tantissimo spazio alle lingue degli emigrati, dei lavoratori che andavano lì per sbarcare il lunario, per mandare qualche soldo in casa durante la depressione del post seconda guerra mondiale. In questo opuscolo si parla delle trasmissioni in italiano destinate agli emigranti. Erano due emittenti, Radio Colonia, che adesso se non erro si chiama Funkhaus Europa, e il Bayerische Rundfunk, che dedicavano giornalmente trasmissioni di mezz'ora, 40 minuti, agli ascoltatori di lingua italiana residenti in Germania. Quindi una testimonianza della funzione sociale della radio, in onde medie anche, tra l'altro, che veniva data dagli enti regionali radiofonici tedeschi all'epoca.
Io intanto che parlavi sono andato a vedere se riuscivo a trovare dei dati per quel ricevitore di cui parlavamo prima, ma non riesco naturalmente a trovare nulla, per cui ci ritorneremo sopra un'altra volta sulla radio usata per fare l'FMDX, scusa l'intercalare. No, è molto interessante, Francesco, questo tipo di cose, anche perché comunque essendo le frequenze più libere rispetto a quello che era una volta e molti emittenti hanno anche ridotto drasticamente la potenza, lo spettro di frequenze a cui si era abituati magari 20 anni fa è abbastanza cambiato e quindi ci sono veramente meno cose da poter sentire. Io per esempio da casa mia ho praticamente impossibilità di ascoltare le onde medie per il rumore e soprattutto sono impossibilitato di ascoltare la porzione di banda che va dai 2 ai 5 kHz, che invece ci dovrebbe essere cose interessanti in questo periodo. Scusa, 5 MHz, dai 2 ai 5 MHz, mi sono espresso male.
Sì, lo avevamo capito. C'erano tante cose interessanti, adesso un pochino di meno. Allora, se andiamo a guardare questa banda, tra un po' sparirà il relè di Singapore della BBC, che trasmetteva anche sui 90 metri, aveva ancora una frequenza sui 90 metri, andrà a sparire. Ci sono alcune sudamericane, sui 4775 viene segnalata spesso Radio Tarma dal Perù, a 4885 c'è invece la brasiliana, e la solita radio rebelde a 5025 kHz.
Certo, va bene, purtroppo ripeto, mi spiace, ma io a casa mia ho delle difficoltà, proverò magari spostandomi in collina qualche altra volta, ma è veramente un disastro, con i rumori è veramente una situazione assurda. Tra l'altro a me piacevano molto le onde medie, io ascoltavo molto, ma non è proprio più possibile. Bisognerebbe studiare un sistema d'antenna che migliori questo tipo di performance, magari puntando a fare dei loop chiusi, provare a fare delle cose più piccole. Non riesco a immaginare veramente, perché tu so che hai un filo molto lungo e hai un'installazione privilegiata, ma purtroppo non tutti riescono a fare quello che fai tu, Francesco, ed è veramente un peccato.
Sì, servono dei loop per le onde medie, soprattutto nelle situazioni, diciamo, urbane, dove non si possono tirare dei fili lunghi per le beverage o per le long wire. Sì, la loop è l'unica soluzione. Tra l'altro, una buona antenna prodotta in Inghilterra, mi sembra che abbiano cessato comunque la produzione in tempi recenti, e quella era comunque una buona soluzione, era un grande anello che dava veramente grandi soddisfazioni a chi lo utilizzava per le onde medie, e purtroppo non c'è più, quindi bisogna un po' arrangiarci. I tecnici sono fortunati da questo punto di vista, perché possono autocostruire. Io devo accontentarmi di questo filo, che per fortuna posso ancora tenere sul mio terrazzo, fino a quando verrà tollerato lo continuerò a utilizzare.
Sì, io tra l'altro uso una loop dell'AOR piccolina che mi è stata data da una persona che non la utilizza più, perché è un'antenna anche impegnativa dal punto di vista economico, e devo dire che qualcosa fa, ma non è un'antenna fatta per essere messa all'esterno, quindi la devi usare vicino a una finestra, e capisci che non è una situazione assolutamente gestibile. Invece era molto interessante, non so se ti è mai capitato, quelle radio della Zenith che avevano quella specie di antenna magnetica con le ventose, che tu potevi allontanare dalla radio e andare a appiccicare una finestra, o comunque portarle fuori, portarle da un'altra parte, e quella lì per le onde medie era un'ottima soluzione. Tu hai fatto esperienze con questo tipo di radio?
Non l'avevo io direttamente, ma un mio amico sì. Adesso infatti hai suscitato questo ricordo degli anni 70. Sì, aveva una sua resa quell'antenna, ma però negli anni 70, come hai già detto tu, la situazione era decisamente migliore rispetto alla ricezione domestica in onde medie. Però ognuno poi si è adattato, ha cercato delle soluzioni anche empiriche per cercare di migliorare l'ascolto, e la Zenith effettivamente che aveva adottato questa soluzione era intelligente a suo modo, diciamo.
Sì, io ne possiedo una, ho fatto varie prove, devo dire che effettivamente era una soluzione interessante. Purtroppo la casa è girata in modo che le mie finestre non sono orientate nel modo giusto, quindi ho delle difficoltà comunque. Tra l'altro, una cosa che mi viene in mente, che ti volevo chiedere prima, si sente dire da ormai diverso tempo che le emittenti spagnole con le onde medie vogliono rivedere un po' tutto. Tu hai delle informazioni in tal senso?
Hanno già abbassato la potenza parecchie di queste emittenti, e altre addirittura hanno fatto lo switch off per la modulazione di frequenza, quindi anche lì molto probabilmente non sarà una cosa che avverrà in tempi rapidi, ma anche lì avremo uno switch off per quanto riguarda le onde medie. È un po' quello che è accaduto prima, parlavamo di sudamericane, c'erano tantissime sudamericane sulla banda tropicale e tutte quante sono migrate in FM per una migliore gestione del segnale, del territorio, eccetera. E purtroppo io penso che la fine sarà questa un po' per tutte le emittenti.
Sì, questo è vero peccato, anche perché comunque capisco che per trasmettere musica la qualità audio delle onde dell'FM sia un'altra cosa, però per quanto riguarda la parte informativa, le onde medie forse arrivano anche in posti dove, qui perlomeno vedo nelle mie colline qui all'interno, io sono nell'Oltrepopavese, quando comincia a salire in direzione Montepenice per esempio, quindi vai nell'alta Valle Versa, lì diventa veramente complicato sentire qualsiasi cosa, o trovi delle emittenti FM che chissà da dove arrivano ma le senti, ma se no ci sono dei buchi enormi e quindi certo. Io mi metto nei panni delle persone che abitano lì.
No, no, se non ci sono i ripetitori, insomma, non c'è verso, l'FM non arriva. Vorrei chiedere una cosa, visto che ci siamo, c'è un ascoltatore che ci ha contattato e che era molto curioso per quel che riguarda le onde lunghe. Su queste frequenze, dove erano molto attive le emittenti francesi, c'è qualche cosa che, insomma, che vale la pena ascoltare?
Anche lì è un disastro totale. Sintetizzo. Okay. Allora, credo che in questo momento sia rimasta la Romania a 153 kHz, Radio Medi dal Marocco a 171 kHz, la BBC Radio 4 a 198, poi vado sempre a memoria, 225 Polski Radio, e a 252 il canale, il secondo canale della radio algerina. Poi c'è a 243 la radio di Kalundborg in Danimarca, che però chiuderà i battenti a fine anno, che tra l'altro non è una broadcast vera e propria, è una radio di servizio per i marinai in servizio nel mare del nord. E quindi trasmette solo in determinate fasce orarie, bollettini meteo, informazioni, eccetera. È rimasta una frequenza dell'Islanda, perché un'altra ha chiuso recentemente. Le francesi non ci sono più da diversi anni, all'inizio dell'anno ha chiuso anche Radio Luxembourg, quindi diciamo è rimasto ben poco anche in onde lunghe.
Ecco, ma il fatto che sono rimaste poche, per esempio se un appassionato della BBC 4, io conosco l'inglese, voglio provare ad ascoltarla, ci sono orari e situazioni più favorevoli, altri più complicati?
Le ore notturne consentono un ascolto fenomenale di BBC Radio 4.
Quindi anche in Italia?
Anche in Italia, sì. Io la ricevo benissimo nelle ore notturne, quando è inverno, già dal tardo pomeriggio. Quindi per chi volesse dilettarsi ad ascoltare Radio 4 in onde lunghe, lo può fare anche dall'Italia.
Un'emittente di grande caratura culturale, detto
esattamente,
tra parentesi.
Sì, è la rete culturale della BBC.
Sì,
ricordiamo la frequenza un attimo, ricordiamo la frequenza.
198 kHz fino a fine anno, perché chiuderanno anche loro comunque.
Oh mamma!
Ah, dimenticavo la radio irlandese, il canale 1 della radio irlandese, che ha chiuso sui 252 kHz qualche mese fa, ma comunque era difficile ascoltarla perlomeno qui al sud, perché era coperta dalla radio algerina, che però la radio irlandese si ascoltava bene quando, nel lungo periodo che la radio algerina era in manutenzione, e quindi la notte si ascoltava benissimo il canale 1 della radio irlandese in onde lunghe, ma anche quello ormai è un ricordo, perché sono un paio di mesi che ha chiuso anche lei.
Insomma, il radioascolto ha un futuro davanti a sé, oppure insomma sarà memoria storica?
Finché dura.
Ho capito. Vabbè.
Come finché dura?
C'era quella famosa pubblicità con Calindri, dura minga.
Ah, però poi in realtà è durata poi.
Sì, è durata. Beh, speriamo naturalmente. Chiaramente il radioascolto si va evolvendo. Questo successo dell'FM di X deriva anche dal fatto che onde medie, onde lunghe e onde corte diventano ogni giorno sempre più deserte, quindi ci si rivolge all'FM di X anche per questo motivo.
Sì, però io vedo che per esempio noi, la nostra emittente ha un buon ascolto e devo dire anche molto interesse, vedendo nella pagina Facebook che i numeri sono in continuo aumento e le richieste di informazioni pure, per cui per fortuna, perlomeno forse anche aiutati da questo calo di emittenti, visto l'intensità con cui arriva questo segnale, ci aiuta, quindi è un motivo in più per cercare di andare avanti almeno noi.
Beh, sempre rimangando il passato, di programmi di ex in italiano ne esistevano tantissimi e adesso è rimasto solo questo su onde corte, quindi è logico che anche il bacino di utenza si riversi un po' maggiormente verso questa trasmissione. Io ricordo i nomi di Nazario Salvatori, per capirci, così tanto per citare un nome leggendario, e il suo club di X della Deutschlandfunk, ma c'erano tante altre trasmissioni, anche quella di Radio Budapest, che addirittura ne mandava in onda due ogni settimana di trasmissioni di X. Troppo anche di quello è rimasto sì, ben poco.
C'è anche da dire, Francesco, visto che io stavo cercando appunto di raccogliere più informazioni, che una volta, col fatto che non c'era internet, tutte le dinamiche erano molto più lente, per cui tu avevi uno scambio di corrispondenza con i vari broadcaster, le cose succedevano con molta più lentezza. Oggi due giorni avanti e indietro si rivoluziona tutto, per cui diventa anche difficile sapere con molto anticipo le cose. Molto spesso tu sai le cose il giovedì di cosa succede il venerdì sera, invece forse prima non era così e potevi fare dei programmi parlando anche di ciò che sarebbe accaduto.
Allora, visto che siamo in vena comunque di ricordi, un piccolo aneddoto relativo a Radio Berlino Internazionale. Scrissi una lettera per avere sempre la solita QSL, il solito materiale, e feci anche delle domande, come si usava all'epoca, riguardanti la società, la vita della nazione in cui si scriveva. A un certo punto, una mattina, mi arriva un telegramma, avete presente di quelli ancora col modellino giallo, con le striscioline, col testo appiccicate con la colla?
Mamma mia!
Era Radio Berlino Internazionale che mi comunicava che in tale data avrebbero risposto alla mia lettera, quindi mandando i telegrammi se la cosa era urgente. Ora, un telegramma internazionale ai tempi costava anche tanto, quindi erano anche spese, se vogliamo.
Erano proprio tedeschi, non c'è niente da fare.
Beh, tedeschi, indubbiamente.
Certo. Ecco, di tutto questo però la cosa sorprendente è che ci sono anche delle situazioni in controtendenza, cioè di queste emittenti che nascono sulle onde medie proprio in virtù del fatto che sono state lasciate libere. Cioè, qual è il futuro? Che cosa ci sarà?
Ma io onestamente non saprei dire che bacino di utenza, che share, perché poi alla fine la sopravvivenza di un emittente commerciale si basa tutta sul bacino di ascolto, sulla frequenza dei contatti. Ora non so se esista neanche un metodo per quantificare l'ascolto sulle onde medie. Io ogni tanto partecipo a qualche sondaggio, neanche mi chiedono più dove ascolto una determinata emittente, cioè, non mi chiedono se radio, internet, computer o altro. Non so se tutto va inglobato in questo sistema. Un emittente commerciale sopravvive se ha gli inserzionisti, certo, se ha la pubblicità. Ora io non saprei dire fino a che punto un inserzionista sia interessato a finanziare una radio che trasmette in onde medie. Certo, se si affianca anche al network in modulazione di frequenza, ci può essere anche una ragione, ma le onde medie da sole non ci vedo un gran futuro a livello commerciale, almeno.
Un giorno vogliamo però provare a parlare con alcuni di questi dirigenti di radio, come dire, sulle onde medie, che sono degli appassionati, sarebbe interessante cogliere anche il senso di queste loro iniziative.
Sì, sì, io è una cosa a cui sto già lavorando da tempo, ma non sono facili da portare qui. Io ne conosco due.
Sì.
E poi soprattutto
sono timidi, sono timidoni, sono, trasmettono sulle onde medie, ma non
vabbè. Secondo me hanno paura che gli si chieda cose a cui non vogliono rispondere.
Ah, ecco.
Però la cosa più interessante è che io conosco molto bene uno che ha un'azienda che fa sondaggi e che anche lui ho cercato di portare qua più volte, ma con 3.000 motivi fino ad ora ha declinato l'invito. Però non escludo di riuscirci, perché io sono abbastanza rompiscatole in questo senso. Che poi quello che gli si vuol domandare è cosa ne pensano della radiofonia, perché comunque il discorso FM è una cosa. Io vedo che stanno divulgando dei dati proprio in questo periodo che vengono chiamate elemosine d'ascolto, che vengono, non dico estorti perché è una parola brutta, però magari la domanda viene posta in un modo in cui viene stimolato un certo tipo di risposta. Insomma, è molto complicato. Sì. Anche queste indagini d'ascolto, secondo me, lasciano un po' il tempo che trovano. Io faccio un altro metodo. Giro nei bar di Stradella, che sono diversi, e ascolto che radio più o meno sentono. Stradella è una cittadina di circa 11.000 abitanti, quindi di cittadini come Stradella in Italia ce ne sono un migliaio. Quindi guardo più o meno le emittenti che ascoltano qua. Poi vedo un po' magari qualche video in giro, mi faccio una mia idea. Devo dire che la sensazione che contrasta abbastanza con quello che viene dichiarato, però non so, sono delle sensazioni, sono cose fatte in modo molto molto terra terra. Avendo anche avuto una radio privata ai tempi, negli anni 70, mi ricordo che si andava appunto in giro nei locali senza dire nulla per vedere cosa stavano ascoltando, perché comunque era un sistema. Io vedo per le onde medie potrebbe essere interessante un qualcosa che non viene fatto a fini commerciali, magari con delle emissioni a tempi limitati per contenere i costi, ma secondo me potrebbe esserci un qualcosa, un motivo per poter trasmettere semplicemente un'immagine in più per dire alla radio: noi siamo presenti su ogni tipo di servizio, AM, FM, DAB, internet.
E ho sentito proprio di recente Radio Studio X della zona della Toscana, che appunto diceva: noi trasmettiamo sulle onde medie, ma trasmettiamo anche sull'FM, sul DAB, via internet. Dunque c'è questo senso del prestigio di essere di diffondere su varie tipi di piattaforme, insomma, di frequenze. Certo, non so se questo basta a giustificare le spese, questo ci vuole anche la passione, perché sennò chi te lo fa fare, insomma.
E io tra l'altro sono uno di quelli che sono fermamente convinto che la pubblicità arriva meglio per radio che per televisione, perché io sento i miei amici quando vedono la TV che c'è la pubblicità cambiano canale, no? Per cercare qualcosa di diverso. La radio invece magari hai acceso la radio mentre lavori, mentre fai altro, e la pubblicità la ascolti senza che te ne rendi conto. Io sono un sostenitore di questo metodo.
Francesco, certo, Cecconi, siamo un po' in conclusione. Se tu dovessi tirare le fila di tutto questo discorso che abbiamo fatto oggi, beh, insomma, intanto il tema della passione è assolutamente fondamentale per la radio. E chiudendo il cerchio, uno come Roberto Scaglione,
ce ne vuole tantissimo,
che era proprietario anche di imprese, insomma, televisive, così, però ha dedicato per la Adventist World Radio, per Obiettivo di X, 17 anni. Ininterrottamente, ogni domenica, in qualunque stagione dell'anno e qualunque situazione personale attraversava, lui era lì. Ecco, cioè alla fine la radio è anche
tanto
questa.
Tanto di cappello alla sua memoria, ovviamente, perché non è più tra noi purtroppo, e tanto di cappello a coloro che si sono adoperati e che lo fanno tuttora per il radioascolto.
Sì, che poi Roberto Scaglione produceva anche un programma quotidiano della durata di pochi minuti dove parlava di high tech, quindi sono tutti lavori che sembrano lavori di 5 minuti ma che richiedono tantissimo, quindi effettivamente Roberto Scaglione era una macchina da guerra che non si capisce veramente come facesse in 24 ore a fare tutto quello.
Vabbè, lui era speciale, però rimane il fatto che sono in tanti a sentire questa passione. Uno potrebbe dire: ma perché Adventist World Radio continua sulle onde corte? Anche lì c'è gente che ha, come dire, anche la passione, perché sennò non si va lontano. Ecco. Francesco Cecconi, forse un'ultima battuta per concludere.
Ma guardi, io se non fossero le onde corte non mi metterei mai ad ascoltare Adventist World Radio come nessun'altra emittente internazionale, quindi l'ascolto sulle onde corte perché la passione è quella la radio, il radioascolto, non lo streaming, che sì, per carità, è comodo per tante altre cose, ma nulla ha a che fare col radioascolto. Quindi sì, viva la radio, viva le onde corte, viva tutte le bande delle onde, dello spettro elettromagnetico, per carità, ma la radio è questa, non è lo streaming, non è il computer, non è altro, quindi viva la radio proprio per questo.
Bene, allora grazie davvero a Francesco Cecconi per questa sua partecipazione speciale quest'oggi, e abbiamo voluto appunto dedicare proprio al radioascolto in memoria anche di Roberto Scaglione e anche di Dario Monferrini.
Sì, io ringrazio Francesco che trasuda di passione da ogni poro anche via internet, quindi si vede benissimo la passione che condivido, anche se purtroppo il mio tempo adesso è un po' un casino. Presto andrò in pensione, quindi magari mi dedico di più. Ti ringrazio Francesco per aver partecipato a questo appuntamento, ci sentiremo ancora sicuramente presto e un caro saluto.
Grazie a voi per l'invito e un saluto ai nostri radioascoltatori. I am the Lord your God.